giardino di Albert.
Progettati come copie degli esseri umani in ogni senso. Come fa a sapere cos'è il sospetto?
Il commercio è il nostro fine qui alla Tyrell. Più umano dell'umano è il nostro slogan.
Blade Runner, la fantascienza fatta bene, è una forma di narrazione che ci aiuta a fare ipotesi sul mondo, a sperimentare il plausibile, a interrogarci sulla scienza e l'etica del futuro, in modo semplice e comprensibile. Un po' come una fiaba dove c'è il bene e il male. Alcune opere più di altre. Fra queste c'è sicuramente Blade Runner, il capolavoro di Ridley Scott del 1982, che racconta un mondo distopico, ibrido, popolato da macchine, replicanti ed esseri umani. In quel mondo, se vi trovaste davanti a una macchina, una creatura artificiale, con le sembianze di un essere umano che reagisce e risponde come voi, non riuscireste a capire se è una macchina o no. Il film è un adattamento del romanzo di Philip Dick, Il cacciatore di androidi, e racconta il mondo del 2019. Già, un futuro per noi passato. Ma suggerisce anche spunti e domande con cui oggi cominciamo a confrontarci. E non è fantascienza. Vi sarà capitato di dialogare in una chat e chiedervi se dall'altra parte ci fosse una macchina o un essere umano. Le macchine con cui abbiamo a che fare noi non hanno forme antropomorfe, ma le definiamo intelligenti. Hanno una loro autonomia, condizionano la nostra vita nel bene e nel male. Quello dell'intelligenza artificiale è solo uno degli ambiti etici che solleva la cosiddetta quarta rivoluzione, la trasformazione digitale che stiamo vivendo.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
Ne parleremo con Luciano Floridi, filosofo, studioso di riferimento di questi temi, professore a Oxford e direttore del Center for Digital Ethics dell'Università di Bologna, e con Paolo Benanti, esperto di etica della tecnologia, teologo, francescano e docente presso l'Università Pontificia Gregoriana. Il nostro mondo è lontano, per fortuna, dagli scenari cupi e distopici del film di Scott. Ma i semi di quel mondo ibrido sono già piantati. Come farli crescere dipende da noi. È quello che Floridi ha chiamato on life, una parola nuova per indicare un mondo che dobbiamo ancora esplorare e che nasce dalla rivoluzione digitale a cui ha portato il World Wide Web. Luciano Floridi è stato uno dei primi a interrogarsi su questi temi quando ancora c'era chi considerava il web solo una moda passeggera.
Io mi sono ritrovato ad esplorare sin dagli anni 90 la rivoluzione digitale da un punto di vista filosofico, concettuale, etico, non avendo la terminologia adatta per dare corso all'analisi. Stavo parlando in quel periodo con la Commissione Europea. Mi avevano chiesto di coordinare come c'è un programma importante per l'Unione sull'impatto del digitale sulla cittadinanza europea. E c'era bisogno letteralmente di una parola chiave. Allora mi ricordo come se fosse ieri, stavo nel mio college, c'è il fiume che gli passa accanto, stavo sulla panchina, stavo guardando il fiume, parlavo con una ragazza di cui ho dimenticato il nome, e mentre parlo con lei dice: guarda, mi servirebbe una cosa in cui mettiamo insieme tutto, è un po' mescolato, un po' un frullato, in cui c'è online and offline, in cui c'è digitale e analogico, perché ormai questa distinzione, tu vedrai, andrà sparendo. Erano appunto tanti anni fa. E allora mi viene poi in mente, dice: ah, ma sai che si può chiamare? Si può chiamare online tutto attaccato, una parolina sola, perché sulla vita, ma è anche on life, online, offline, tutto insieme. Insomma, era carina. Lo dissi alla Commissione Europea, gli piacque moltissimo e facemmo questo progetto che si chiama On Life. Le parole immagini servono a sintetizzare il pensiero, non a farlo camminare. Vengono dopo la riflessione, non prima.
I frutti di quel progetto sono racchiusi in un volume, The On Life Manifesto, scaricabile gratuitamente dal sito di Springer. Tutto è nato quando Internet, una tecnologia usata già negli anni 80 da accademici e militari per trasferire informazioni, alla fine degli anni 90 diventa il World Wide Web. Di lì a poco nascono società come Amazon, Google e poi Facebook e così via. I social diventano luoghi dove passare il tempo, non più soltanto strumenti di comunicazione. Il web è uno spazio in cui si lavora, si studia, si litiga, ci si innamora. E questa trasformazione si conclude con la mobilitazione del web, cioè con la telefonia mobile. A quel punto, centinaia e centinaia di milioni di persone in tutto il mondo hanno accesso a questi spazi digitali, in ogni momento. Ma se cominciamo a pensare al web come a uno spazio, subentrano anche altre questioni. Chi controlla questo spazio? Di chi è? Cosa posso e non posso fare? Subentrano questioni di regolamentazione, problemi di natura etica, che toccano tutti, non solo il filosofo. Ma si tratta di un'etica nuova? Luciano Floridi.
È nuova nel senso che rinnova e rende più attuale tutta una serie di questioni che da sempre stanno con noi. Le immagini, faccio un paio di esempi concreti, il problema dell'identità personale, di chi sono, chi voglio essere, chi posso essere. Beh, un conto è parlarne nel V secolo ad Atene, altro conto è fare una questione anche, ad esempio, di on life, e quindi non basta più pensare semplicemente al mio habitat ordinario, casalingo, scolastico, lavorativo, sociale, ma vuol dire anche avere un senso chiaro di cosa succede alla mia identità personale quando sono sui social, per esempio. Allora, questo non ci fa abbandonare la vecchia etica, però ce la rinnova. Un altro paio di esempi. Noi abbiamo in passato sempre pensato all'agire etico come qualcosa che fosse di pertinenza esclusivamente umana, il che è vero in termini di responsabilità decisionale, ma in termini di chi può soffrire di una sbagliata decisione etica, beh, ormai da tanto tempo, recente, non dai greci, ma diciamo 900, chiamiamolo così, che noi includiamo anche tutti gli animali. Allora, gli animali non hanno doveri, come ne abbiamo noi, ma hanno diritti. Oggi abbiamo un'altra ulteriore trasformazione, che è quella di che cosa può generare un'azione che ha un impatto etico. Noi fino all'altro ieri pensavamo che fossero soltanto gli esseri umani e eventualmente anche gli animali. Ecco, oggi abbiamo altre fonti di capacità di azione, chiamiamo intelligenza artificiale, che non è intelligente, ma sono fonti di azione. Azione che può fare bene o male. Per restare nel concreto, oggi, non domani, già oggi va in banca, un algoritmo decide al 100% se quel prestito tu lo puoi ottenere oppure no, puoi aprire il conto oppure no, oppure puoi avere o meno il mutuo sulla casa. Ecco, quell'algoritmo è un agente artificiale che ha fatto qualcosa che ha un impatto etico sulla mia vita.
Ma allora devo considerare tutto ciò che ha un impatto etico sulla mia vita come agenti etici? Anche il vulcano che erutta sull'isola e distrugge il paese, o il fiume che allaga una città?
No, perché il fiume non impara dal suo processo, mentre l'intelligenza artificiale sì. È un agente in questo senso, fa una differenza nel mondo, questa differenza la può fare in maniera diversa a seconda di come opera sul mondo e cambia il suo modo di operare a seconda di come ha operato fino a quel punto. Quindi è in grado di, tra virgolette, apprendere. A questo punto abbiamo il minimo necessario per parlare di capacità di azione. Abbiamo bisogno di un altro capitolo nel grande libro dell'etica.
Un'etica rinnovata, dice Floridi, non solo nell'oggetto, nel vocabolario, nella portata dell'innovazione tecnologica, ma anche nello spazio sociale che si vuole realizzare affinché l'etica abbia un effetto sul vivere insieme. Beh, facile a dirsi, ma poi ci mancano addirittura le parole, i concetti ci sfuggono. In inglese, per indicare queste nuove forme di capacità di azione, si usa la parola agency, e non esiste un corrispondente in italiano. Il nostro linguaggio è denso di metafore, è un vocabolario tutto antropomorfico e quando parliamo di mondo digitale, di intelligenza artificiale, sono le stesse parole a essere fuorvianti. Parliamo di machine learning, di learning, ma le macchine non apprendono come noi. Parliamo di macchine intelligenti o che vedono. In realtà processano e trasformano dati che poi noi usiamo, interpretiamo e valorizziamo. È un vedere molto diverso dal nostro. Ecco, tutto questo ci confonde. Se guardo il mio robottino che pulisce case e che mostra una certa attenzione verso i miei mobili, sono portato a pensare che abbia coscienza di quel che fa. Magari mi preoccupo del suo benessere, come mio figlio che si chiede se dentro a quella scatoletta di ferro e plastica ci sia un cuore. Alcuni spunti utili su cui riflettere ce li dà Paolo Benanti, ingegnere, teologo, docente, esperto di etica della tecnologia e padre francescano. Un percorso il suo tecnico, ma anche spirituale e filosofico. Di recente ha pubblicato per Mondadori Human in the Loop, un libro che affronta proprio questi temi. Beh, chi meglio di lui ci può parlare di coscienza e di macchine?
Quando AlphaGo, questa prodigiosa macchina fatta da DeepMind di Google, ha battuto a Go, il campione del mondo di Go, non ha gioito, anzi non ha nemmeno la consapevolezza di aver giocato, perché la macchina funziona, l'uomo esiste. E allora una macchina che funziona non ha sentimenti, anche se è programmata per rispondere in maniera gentile o per sembrare una voce cortese. Siamo noi che proiettiamo sulla macchina questi sentimenti. E se dovessimo alzare un po' lo sguardo, guardare al futuro, possiamo pensare a delle macchine che avranno una coscienza. Ecco, mi dispiace deludere chi sogna tutto questo, ma la coscienza, perché potesse essere posseduta da una macchina, dovrebbe avere una qualità, cioè essere quella, per rimanere nei termini della matematica, di essere un problema Turing computabile. Queste macchine sono macchine di Turing e possono fare solo quelle cose che sono computabili secondo questo teorema matematico, che è il teorema di Turing. E allora la coscienza è un problema Turing computabile? Qui potremmo aprire numerose pagine per provare ad affrontare l'argomento, provo a dare una spiegazione sintetica che però purtroppo ci mette di fronte al limite della coscienza della macchina. Un problema è Turing computabile se conosce una cosa, un interrupt, cioè la capacità di potersi interrompere in un punto e dire sono stato calcolato. La coscienza umana, se si interrompe, muore. Quindi possiamo dire in una maniera sintetica che la coscienza non è un problema Turing computabile. E quindi mi spiace, ma la macchina continuerà a funzionare e io, i miei sentimenti e il mio desiderio di umanizzare quello che è intorno a me, continuerò ad esistere.
Eppure lo so, davanti a quella macchina che agisce in modo autonomo, continuerò a chiedermi se sia in qualche modo cosciente. È un tema fecondo, ripreso da tanta buona fantascienza, fra cui la celebre serie Westworld, una mega produzione della HBO, ispirata dall'omonimo film del 1973, che ci porta in un parco tematico del futuro popolato da robot in tutto e per tutto simili agli umani, ma creati da un ingegnere, interpretato da Anthony Hopkins, il deus ex machina di quel piccolo mondo artificiale. Gli androidi dalle sembianze umane dotati di intelligenza artificiale, a cui gli esseri umani possono fare di tutto, ogni giorno riprendono a recitare, imperterriti, il loro algoritmo.
Sei vera?
Se non sai capirlo da solo, ha importanza.
Ma poi succede che qualcosa si spezza e alcune macchine si ribellano, cercano la libertà. In loro si sveglia un barlume di coscienza. Tutta finzione, dice Benanti. In fondo, il robot che mi pulisce casa non potrà fare altro se non quello, recitando per sempre il suo algoritmo. Il problema allora sono i vincoli che il programmatore mette nella macchina. Pensiamo al caso di un algoritmo che deve guidare un'auto con qualcuno a bordo. Se dovesse trovarsi nella situazione di scegliere se investire un pedone uccidendolo o schivarlo e rischiare di uccidere il suo autista, cosa sceglierebbe? Negli anni 70 la filosofa Philippa Foot elaborò il cosiddetto dilemma del carrello, una versione semplificata di un dilemma etico che ci pone davanti questioni cruciali e a cui facciamo fatica a rispondere.
Se noi abbiamo un carrello che corre su dei binari e che si trova di fronte alla condizione di poter investire 5 persone ignare lungo i binari, noi ci troviamo di fronte a uno scambio e vediamo una leva che, se tirata, consente di deviare il carrello, ma non senza vittime, perché questo investirà una persona e questa persona purtroppo morirà. Cosa è giusto fare in questa circostanza? Ecco, un dilemma così disegnato mette in crisi chiunque, perché comunque ignorare la situazione significa dire che per noi se muoiono o non muoiono 5 persone è uguale, tirare la leva significa farci in qualche misura complice dell'uccisione di una persona pur nel tentativo di salvarne 5. Ecco, l'uomo non sa sempre bene cosa rispondere. Immaginate la complessità quando dobbiamo metterci d'accordo su cosa vogliamo che faccia la macchina in quella circostanza. Se una macchina a guida autonoma con il suo passeggero a bordo si dovesse trovare in un incrocio in cui l'alternativa è il passeggero che è a bordo e la sua vita o due pedoni, chi dovrebbe salvare? Ecco, se noi dovessimo rispondere con le parole di Philippa Foot negli anni 70, due vite sono più di una vita, le due vite sono da salvare. Ma qual è il problema oggi? È che questa soluzione che avevamo accettato quando il carrello era in realtà un vagone senza conducente di uno di quei treni che ci porta da un termine all'altro negli aeroporti, sembra meno accettabile se io sono il proprietario che vuole comprare per più di $130,000, questo è il costo delle macchine che oggi iniziano ad avere dei sistemi di guida autonoma, una macchina che magari decide di uccidere me, che sono il proprietario, piuttosto che due sconosciuti per strada. E allora il dibattito divampa oggi perché di fronte a questi problemi morali, a questi casi, vediamo che il nostro cuore non è solo razionale, ma è mosso anche da tanti altri interessi. Se io sono il proprietario della macchina, la mia vita vale di più di quella di un pedone? o anche da interessi commerciali, quali possono essere l'idea che una macchina che uccida il suo proprietario potrebbe non vendere e quindi non dovrei renderla etica fino in fondo per evitare di fallire io e la mia impresa. Insomma, ci siamo scoperti molto umani nel momento in cui volevamo fare macchine perfette.
Fra tutti i temi che toccano l'etica digitale, quello dell'intelligenza artificiale è sicuramente uno di quelli che fa discutere di più. Anche Luciano Floridi, autore di un volume pubblicato da Raffaello Cortina proprio sull'etica dell'intelligenza artificiale. Ma qui entra in gioco l'etica dell'uomo più che altro, la sua responsabilità. Vi ricordate il caso del 2015, quando si scoprì che l'algoritmo di riconoscimento delle immagini implementato da Google scambiava persone di colore per scimmie e gorilla? Di chi era in quel caso la responsabilità? Dell'algoritmo? Oggi, con le possibilità che ci sono, dice Floridi, alla luce della potenza di calcolo, della mole di dati e conoscenza scientifica che abbiamo, gli algoritmi devono essere testati in silico, cioè in simulazione, per evitare danni e scandali come quello che interessò Google. È corretto dunque parlare di autonomia per gli algoritmi di intelligenza artificiale, Paolo Benanti?
Ecco, non applicherei il termine autonomia a queste forme di intelligenza artificiale. Gli anglosassoni sono più ricchi nel linguaggio e loro parlano di agency. Cioè, queste macchine hanno la capacità di agire secondo dei modi che non sempre sono predicibili a priori, perché legati a caratteri statistici o a modalità matematiche non interamente deterministiche. Ma tra agency e autonomia c'è una differenza abissale, c'è una differenza tra un qualcosa che funziona, come la macchina, e un qualcuno che esiste come l'uomo. E allora che cosa rimane? Rimane una centralità dell'uomo che dà alla macchina gli spazi di agency che reputa opportuni. Dal punto di vista etico questo significa che l'uomo ha un dovere al quale non può mai venir meno. Quello di realizzare, se mi passate la metafora automobilistica, una sorta di guardrail che tenga la macchina all'interno di quello che è il percorso che lui pensa sia giusto per lei. Questo guardrail è lo spazio dell'etica, è quell'etica che va messa anche all'interno del design di questa macchina. Ma siccome è una questione umana, è etica. Ma non è solo umana perché deve governare l'agency della macchina e allora in qualche misura deve essere comprensibile, tra virgolette, dalla macchina, cioè computabile, deve essere algoritmica. Ecco perché si parla di questo nuovo capitolo all'interno dell'etica che viene chiamato algoretica. Il guardrail che noi facciamo a questa strada è il dovere morale che abbiamo per evitare che l'agency diventi uno strumento di negazione dei valori umani.
Responsabilità dell'uomo e vincoli per gli algoritmi. Viene in mente il grande autore di fantascienza Isaac Asimov con le sue leggi della robotica, un vincolo insuperabile per l'agire di ogni macchina, affinché queste non nuocessero all'uomo. E lì siamo negli anni 40 del secolo scorso. Ma serve anche una diversa attenzione ai dati forniti a questi algoritmi, che permettono alle macchine di apprendere e modificare il proprio comportamento. I dati sono, per continuare a usare metafore, il nutrimento dei nostri algoritmi e possono essere anche il problema, possono portare con sé dei bias. I dati da soli non raccontano il mondo, devono essere interpretati. Sufficientemente maltrattati possono confessare qualsiasi cosa. Uno dei problemi legati a queste tecnologie, e lo abbiamo visto già con i sistemi di guida autonoma, è il fatto che la ricerca è in mano all'industria privata, che decide cosa fare e come farlo. È un'industria che investe tanto e vuole un ritorno in termini di brevetti e royalties. E gli effetti negativi li abbiamo visti, per esempio in tutti gli algoritmi manipolatori usati nei social o nel mondo del commercio online, dove questi oggetti per nulla trasparenti producono cambiamenti dell'opinione pubblica, delle vendite, con effetti molto grandi e reali sull'economia del paese o anche sugli equilibri politici nazionali e internazionali.
The real game changer was Cambridge Analytica.
Pensiamo allo scandalo di Cambridge Analytica, a come Facebook ha condizionato le elezioni americane. Tutto questo ha bisogno di politica, ha bisogno di essere addomesticato dalla democrazia per evitare che sfugga di mano. Tuttavia, come dice Paolo Benanti, è successo qualcosa di nuovo, qualcosa che nessuno si aspettava.
I primi a ribellarsi sono stati gli ingegneri che lavorano per le grandi compagnie. quando hanno detto nessuno di noi vuole essere responsabile di effetti così negativi o così devastanti. Quando abbiamo iniziato a sognare di fare informatica, di fare ingegneria dei sistemi, di creare macchine intelligenti, sognavamo un mondo migliore. Se questo diventa lo strumento per un'arma infallibile, noi non vogliamo che sia così. E questa obiezione di coscienza ha scosso le aziende, ha lasciato uno spazio per l'etica molto molto interessante. Chi sta più avanti adesso sono gli ingegneri che ci lavorano dentro, che vogliono dire non nel mio nome, non grazie a me. E questo sta portando appresso a loro tanto le istituzioni politiche quanto sta forzando le aziende a rinunciare adesso ancora in minima parte ai guadagni in nome di qualcosa che possa sembrare più giusto ed equo.
E in questo anche gli stati si stanno muovendo, nel nostro continente soprattutto. E come Unione Europea, forti del fatto che non abbiamo interessi particolari di grandi aziende da difendere e del fatto che quello europeo è un mercato troppo appetibile per non essere preso a riferimento, grazie a queste leve l'Europa può diventare una guida nel discorso etico e normativo intorno al mondo digitale. E quando parliamo di Europa, parliamo di questo angolo di mondo che comprende anche paesi come la Svizzera, la Norvegia e la Gran Bretagna, se mai farà pace con l'Europa. Un angolo di mondo con spalle abbastanza grandi da contrastare aziende che sono come piccoli stati. Luciano Floridi.
Ora, l'Europa sta fornendo a tutto il mondo un buon esempio di quadro legislativo sui mercati digitali, i servizi digitali, questi sono già due cosiddetti ACT, l'intelligenza artificiale, abbiamo già il GDPR, abbiamo quello sui dati. Insomma, pian pianino tutti gli elementi stanno arrivando intorno a questa cornice, che è una buona cornice. Secondo me qua ci sono un paio di cose, forse per chi ci ascolta da sottolineare. Una è famosa, va sotto il nome, dopo un libro diciamo, che ha avuto un certo successo, di effetto Bruxelles. Cioè, questo esempio non è soltanto un esempio che l'Europa può dare ad altri paesi, è anche una sorta di invito robusto, perché essendo un grande mercato ed essendo una popolazione ad alto livello di formazione, culturale rispetto al resto del mondo e ad alta spesa, capacità di spesa, beh, ovviamente le aziende devono essere anche in grado di operare sul mercato europeo. Dovendo farlo, si devono adeguare alla cosiddetta compliance, alle regole del gioco stabilite dal mercato europeo. L'Europa è stata creata affinché non ci fosse più una guerra mondiale, una guerra tra gli stati europei, tra la Germania e la Francia, tra l'Italia e la Germania e così via. E oggi l'Europa sta cercando, secondo me, di muoversi su una seconda progettualità, che è quello della, non della Pax europea, ma della Lex europea. Cioè dettare le condizioni affinché lo sviluppo del digitale, della società dell'informazione, prenda una direzione piuttosto che un'altra. Non avendo industrie da proteggere, ha avuto l'opportunità di riflettere molto di più sulle regole del gioco. In un mondo in cui il problema è sempre meno l'innovazione tecnologica digitale ed è sempre più la governance del digitale, chi è che pian piano si trova in una posizione migliore? Non chi produce la tecnologia, perché quello ormai costa tanto al chilo, è chi sa dirti come usarla. Si dice spesso, no? All'Europa l'unica cosa che sanno fare gli europei sono le leggi. Mai detto niente. È come se uno dice, l'unica cosa che sai fare è dettare le regole del gioco, ma il resto. E me, poi tutti gli altri che giocano, come giocano? Con le regole abbiamo fatto noi. Allora forse questa cosa è importante.
Quale futuro vogliamo? Quale etica? Quale società? Alla fine siamo noi che decidiamo sulla base di valori condivisi e rispettosi dell'essere umano e dell'ambiente. E decidiamo anche quando non agiamo. Paolo Benanti.
L'etica è una cosa solo umana, è un problema che la nostra coscienza fa a noi e che riguarda tutto quello che noi facciamo, direttamente o indirettamente, compresa la macchina che può essere autonoma. Ma l'etica ha anche un'altra grande caratteristica. Cercare di fare tutto il bene possibile è sempre arrivare a una sorta di piccolo compromesso sul fattibile, dove compromesso non è da intendersi in senso negativo, ma è proprio da intendersi nella ricerca del massimo bene possibile. E a volte, come ci insegna la storia, purtroppo dobbiamo arrenderci al fatto che il bene possibile è solo quello e potremmo doverci dispiacere di non riuscire a fare tutto il bene che vorremmo fare. A volte invece abbiamo fatto solo il bene che ci conviene. E allora lì, più che dispiacersi, forse dovremmo pentirci di altre forme di interesse che abbiamo avuto che non sono interesse per il bene. Ecco, l'etica è una voce che tocca le corde più profonde del nostro essere e muove delle cose molto in fondo al nostro essere uomini e donne. Eppur tuttavia è solo una voce e quindi, ahimè, può essere anche ignorata.
Ecco, proviamo invece ad ascoltarla questa voce. Grazie ai nostri ospiti per essere stati da pungolo per le nostre coscienze, grazie a Martino Albertoni per l'assistenza tecnica e un saluto da Fabio Meliciani, oggi per voi autore e voce del Giardino di Albert.